proprio gioco. Bene. Oggi incominciamo a parlare della commissione e vi parlerò prima delle funzioni della commissione e poi della sua composizione. La commissione è un organo estremamente importante, ma la cosa sorprendente, come vedrete, è questa. Mentre nei prossimi luci fa sempre un confronto tra l'impostazione originale e la situazione attuale, in questo primo lucido, dove si parla niente poco di meno delle competenze della Commissione, abbiamo una prima sorpresa, e cioè che il trattato attuale, attualmente in vigore, usa esattamente la stessa dizione del Trattato di Roma. È sorprendente perché nei vari passaggi che ci sono stati è cambiato il ruolo del Consiglio dei Ministri, è cambiata la modalità di voto del Consiglio dei Ministri, il Parlamento è completamente mutato, è stata introdotta un'altra istituzione, la Corte di Giustizia è cambiata, l'unico organo che resta identico è la Commissione. Al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune nella comunità, la Commissione, vedete? La prima cosa strana è che il mercato comune era l'obiettivo originale della comunità economica europea, ma oggi la comunità economica europea non ha più soltanto la funzione del mercato comune. Per esempio c'è la politica dell'ambiente, per esempio c'è una serie di ulteriori pilastri, la politica estera, la cooperazione della giustizia e così via. Nonostante la lezione è rimasta la stessa, la Commissione serve al mercato comune e identifica quattro funzioni. Vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del trattato stesso. Formula raccomandazioni o pareri. Dispone di un proprio potere di decisione e partecipa alla programmazione degli atti del Consiglio e delle Assemblee, esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio per l'attuazione delle norme da esso stabilite. Quattro funzioni, della prima parleremo oggi diffusamente, della seconda c'è poco da dire. Della terza parleremo nel successivo ciclo di lezioni, quando dopo aver parlato del Parlamento ricominceremo a parlare delle procedure decisionali e degli atti della comunità. Ma su questa terza funzione, che qui sembra meramente allusiva, no? Dispone di un proprio potere di decisione e partecipa alla formazione, su questo terzo punto vedremo che invece la Commissione ha sviluppato potenti strumenti, per esempio ha monopolizzato il potere di iniziative. Tutte le iniziative degli atti comunitari importanti nasce in Commissione, viene preparata in Commissione e poi sottoposta a Parlamento e Consiglio secondo le modalità procedurali che vedremo. La Commissione cioè è diventata il motore di tutte le iniziative ed è un soggetto politico di primissima rilevanza. La quarta funzione, esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio per l'attuazione delle norme da esso stabilite, è il classico potere esecutivo. Nell'impostazione originale noi avevamo una separazione dei poteri di questo tipo: potere legislativo, il Consiglio, potere esecutivo, la Commissione e potere giudiziario, la Corte di Giustizia della Comunità Europea. qui ci stanno dicendo che è il Consiglio che conferisce poteri di esecuzione. Ora il sistema di governo è notevolmente cambiato perché il potere legislativo è del Consiglio più Parlamento, il potere di iniziativa è della Commissione, la Commissione resta anche l'organo di esecuzione delle decisioni assunte da Parlamento e Consiglio. Molto importante, e abbiamo occasione di parlare solo adesso, per questo ho aperto appositamente una finestra, è la prima funzione, non a caso messa come prima qui. Vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente trattato e del diritto derivato. In cosa consiste questo potere di vigilanza? Come sentite spesso parlare della Commissione, è di una procedura che si chiama procedura di infrazione. Per esempio, le questioni dell'Italia attualmente sono allo studio della Commissione nell'ambito di una procedura di infrazione. Lo schemino non è chiarissimo, ma vi assicuro che per farlo ci ho messo un bel po', anche per problemi non semplicissimi di grafica, infatti un po' complicato. La Commissione ha un potere di vigilanza e questo potere di vigilanza è innescato da una serie di soggetti che vedete in alto a sinistra, privati, deputati, stati, imprese e così via. Poi ci sono le procedure di notificazione e poi c'è l'attività di vigilanza diretta. Cosa vuol dire questo complesso sistema di frecce che punta verso la Commissione? Vuol dire che la Commissione è, nell'impianto originale del trattato, l'unico organo che si occupa della effettività delle norme del trattato. Capite che è un bel problema. Il trattato nasce come il dà luogo a un'organizzazione internazionale, uno dei grossi problemi che si pone sempre è: ma chi rende effettivo e garantisce l'effettività dei trattati e degli ordinamenti interni? La risposta è: nelle organizzazioni internazionali questa garanzia non c'è. La garanzia non c'è, nel senso che è affidata interamente alla stessa organizzazione internazionale e agli Stati membri. Per cui, se l'ONU decide che l'Iraq deve togliersi le armi di distruzione di massa, può mandare delle ispezioni, ma alla fine chi si muove sono gli Stati che hanno un interesse attraverso gli classici strumenti del diritto internazionale. Ne abbiamo visto le conseguenze. In un sistema complesso come la Comunità Europea, questo non potrebbe essere tollerabile. Immaginate se, per esempio, il divieto di aiuti di Stato dovesse essere protetto soltanto dall'iniziativa degli Stati. Cosa succede? L'Italia decide di finanziare l'Italia e a questo punto il diretto concorrente, che può essere la Lufthansa o la KLM, mobilita il suo Stato che fa cosa? Chiude gli aeroporti e gli aerei dell'Italia? Perché capite che in un ambito di una struttura complessa così fortemente increlata come è la Comunità Europea, questo sarebbe inimmaginabile. Inimmaginabile che l'unico strumento di per far valere l'effettività delle norme comunitarie fosse lo strumento tipico del diritto internazionale, cioè quello strumento piatto che è il pendant della parità dei contraenti di un trattato internazionale, che è la ritorsione. Noi ci mettiamo d'accordo a fare una cosa insieme, se tu non la fai, io ho degli strumenti di ritorsione, dal ritiro dei diplomatici alla guerra. Questi sono gli strumenti tipici del diritto internazionale. Nella Comunità Europea invece la Commissione ha questo compito di vigilanza e questo compito di vigilanza significa che ci sono delle frecce in uscita, cioè delle reazioni che la Commissione può in moto quando si trova di fronte a un caso di inadempimento, ma ci sono anche delle frecce in entrata, ossia dei flussi informativi che arrivano alle commissioni. I privati e le imprese, per esempio, sulla questione dell'Alitalia, l'altra settimana si segue la stampa o anche i giornali, avrà sentito che ci sono state alcune compagnie di bandiera che hanno segnalato alla Commissione il fatto che il maxi prestito che il governo italiano ha intenzione di accordare all'Alitalia va contro le regole di mercato, cioè costituisce un aiuto di Stato. Sono state le imprese concorrenti a dire qui c'è una situazione di rottura delle regole comunitarie del mercato, anche perché è ovvio che se l'Italia può dare dei soldi all'Italia, l'Italia può passare le tariffe e fare concorrenza alle altre compagnie europee. Invece, siccome l'Italia è l'Alitalia, sta decidendo di aumentare le tariffe e così definitivamente fallirà e avremo risolto il problema. Vi ho segnalato deputati del Parlamento europeo perché questa è una cosa curiosa che generalmente nessuno nota e che a me ha stupito quando, per vari motivi di lavoro, ho dovuto ficcare le mani dentro negli atti del Parlamento e parte dei bollettini delle gazzette ufficiali della Comunità Europea che riguardavano gli atti del Parlamento. Una delle attività continue dei deputati è denunciare il proprio paese, il proprio paese soprattutto. Oggi sono anche altra cosa, ma soprattutto il proprio paese. Ossia un pezzo dell'opposizione del Parlamento interno guarda al Parlamento europeo e va alle sedi del Parlamento europeo, che poi vedremo essere complesse, a denunciare ciò che avviene all'interno dello Stato membro. Sono partite famose denunce contro la concentrazione della stampa e delle televisioni, adesso parte una denuncia contro questa cosa incredibile della speculazione edilizia turistica nelle isole Eolie, nonostante il blocco addirittura dell'UNESCO. Ci sono piccoli e grandi episodi, piccoli e grandi episodi che entrano nella dialettica Parlamento-Governo. Parte prima dal Parlamento nazionale un'interpellanza e un'interrogazione al Governo, che generalmente non risponde in Italia, perché naturalmente il Governo non va neppure in Parlamento, più delle volte, e di conseguenza poi si riflette sul Parlamento europeo e Commissione. Il deputato va a segnalare con l'interrogazione alla Commissione il caso. È informata la Commissione che la Regione di Sicilia sta autorizzando non so quante migliaia di metri cubi di cemento sulle coste di Lipari e di Vulcano? La Commissione risponde cortesemente e risponde del colpo dicendo sì, lo so, anzi, ho già iniziato una procedura di infrazione, che vedremo adesso, oppure, ah no, non lo sapevo, scatta la mia indagine. Capite? È una funzione interessante questa, perché vi dà luogo, vi dà l'idea di come, al di là di quello che si dice, i problemi interni filtrano nella comunità. E il Parlamento europeo fa esattamente lo stesso esercizio che fa l'Italia, cioè tempesta l'esecutivo di segnalazioni di questioni che spesso l'esecutivo ignora totalmente. Ovviamente anche gli Stati possono segnalare fatti di inadempimento, soprattutto quando questo inadempimento danneggia le proprie imprese. C'è un'attività di vigilanza autonoma della Commissione, soprattutto per esempio su dove finiscono i fondi dell'Europa, e poi c'è la procedura di notificazione. La procedura di notificazione è una cosa assai interessante. Devo solo trovare una forza lucida. Vi ho portato ecco, un lucido che riguarda gli aiuti di Stato, ma devo farla del tempo. La procedura di infrazione non riguarda solo gli aiuti di Stato, scusate, non so, non ci sono applicazioni. Non sono lucido sulla notificazione, perché non c'è. Che cos'è la notificazione? Non mi fa strano che non ce l'abbia. Oh. Queste sono le regole sulla procedura di infrazione, dove c'è in azzurro sono in corsivo azzurro sono state aggiunte da me al testo normativo e sono specificazioni e vedete che c'è sopra richiesto indicato l'obbligo di notificazione. L'obbligo di notificazione è un obbligo che grava su tutti gli Stati membri e su tutti gli organi dello Stato degli Stati membri, i quali hanno l'obbligo di notificare alla Commissione alcune cose. Tutti i provvedimenti che vengono assunti in attuazione della normativa comunitaria, per esempio. Esce una direttiva, che so io, sugli appalti, lo Stato, nel momento in cui vara il suo provvedimento interno di attuazione, di trasposizione della direttiva in norme interne, deve notificare questa legge alla Commissione. E vedete che la Commissione, in sostanza, svolge una funzione di controllo. E badate che è un controllo preventivo addirittura, nel senso che lo Stato deve notificare già nei progetti di attuazione delle direttive comunitarie, in modo da consentire alla Commissione di muoversi per tempo e può muoversi, anche come vedremo, bloccando il progetto prima che entri in vigore. Lo stesso deve fare per gli aiuti di Stato. Sugli aiuti di Stato c'è una norma apposita che la prevede. Perché? Perché gli aiuti di Stato, essendo distorsivi della concorrenza, possono dar luogo a situazioni non più recuperabili. Si dà un aiuto a un'impresa, l'impresa riesce a non fallire, che può essere questione anche di pochi giorni, però l'Italia c'è ormai il countdown, cioè ogni giorno per il giornale diceva, il giornale radio, quindi 3 di mattina, diceva al letto dell'amministratore che se entro 15 giorni non si trova il problema, l'Italia fallisce. E io dicevo, forza, falliamo. Ed era un problema di giorni. Ora capite che se poi arriva l'aiuto di Stato, l'impresa non fallisce e non fallendo riesce ad andare avanti magari anche a realizzare la sua posizione. Tutto questo falsa la concorrenza e la Commissione vuole anticipare i tempi. E infatti vedete che qui si dice, faremo avere la prima norma, l'articolo 97, è la norma che vieta gli aiuti di Stato, salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsano o minacciano di falsare la concorrenza. E poi abbiamo visto, a tempo fa, non so se lo ricordate, che questa norma non si applica soltanto agli aiuti economici, nasce da quello, nasce dall'idea dei soldi spesi dallo Stato per sostenere le sue imprese, ma può nascere anche da una serie di provvedimenti non così diretti, compiti fiscali per esempio. Se improvvisamente lo Stato decide che i biglietti per le linee interne delle compagnie nazionali non pagano l'IVA, questo è un modo per dare una posizione di vantaggio rispetto ai concorrenti esteri che coprono le stesse tratte. Sì, sicuramente di utilità. E poi abbiamo visto come questa progressione arriva a colpire anche violazioni di altre cose, per esempio violazione del principio che inquina paga. Se lo Stato consente alle imprese sue di non rispettare le normative comunitarie, anche questo è concepito, in origine è concepito come un aiuto di Stato. Un modo con cui la collettività si accolla costi della produzione, che sono equivalenti a sborsare soldi. Dire che possiamo risparmiare X miliardi di filtri per emissioni in atmosfera, tu competi con dei costi inferiori. Ed è come se io ti desse quei soldi in mano. Allora, vedete che qui si parla all'esame fermamente dei regimi d'aiuti. La Commissione propone ai Stati membri le opportune misure richieste del graduale sviluppo o del funzionamento del mercato. Qualora la Commissione, dopo aver intimato gli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso dallo Stato o mediante fondi statali non è compatibile con il mercato, decide, questo è un atto preciso della decisione, che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo. Qualora lo Stato non si conforme alla decisione, può dire alla Corte di Giustizia. E poi sono altre cose che ci interessano di meno. Vedete il meccanismo? Il meccanismo è di un controllo specifico sugli aiuti di Stato che dà luogo a un procedimento di collaborazione, che è esattamente quello che è successo sulla Italia. Quando l'Italia ha chiesto al governo di intervenire, il governo si è immaginato di intervenire con maxi prestito. È andato, ha telefonato alla Commissione, al commissario per la concorrenza, dicendo: noi avremo questo progetto, ce lo passate? La Commissione ha detto: questo progetto di aiuto è tollerabile a alcune condizioni, questo ricordo più o meno, e cioè che sia a breve termine, e quindi sia un prestito tramite il sistema creditizio e non un regalo, che vada restituito, appunto che non un regalo, che comporti anche un processo di privatizzazione dell'Italia, cioè che l'Italia non sia più un ente in mano pubblica, ma le sue azioni vengano distribuite sul mercato e quindi questo sia un ponte per far transitare la compagnia di bandiera dall'ente pubblico pagato dallo Stato a una compagnia concorrenziale con le altre capace di stare sul mercato, compagnia di capitale misto ma prevalentemente privato. Su questa base lo Stato italiano ha iniziato il suo procedimento decisionale, che non so a che punto sia, ma suppongo che i soldi siano ormai sul conto corrente dell'Italia. Immediatamente però i paesi terzi e le compagnie di bandiera hanno denunciato alla Commissione che questa procedura, tutto sommato nata primo comma da un sistema di collaborazione Commissione Repubblica Italiana, quella procedura secondo i competitori è la procedura che dà luogo degli aiuti, comunque degli aiuti legittimi. E questo ha innescato un'ulteriore fase di procedimento, che era quella che vedevamo prima nello schema. Vedete? C'è una procedura di notificazione obbligatoria per lo Stato che dà responsabilità allo Stato stesso se non l'attua. Se si prendono dei provvedimenti su certi settori o comunque di attuazione delle normative comunitarie, tutti gli organi sono tenuti a notificare l'atto prima ancora che diventi definitivo. Questo presenta un problema che le regioni spesso ignorano, dando luogo a dei problemi. Le regioni non sempre si rendono conto di fare di mettere in moto dei meccanismi decisionali che sono incompatibili con la normativa comunitaria, anche perché certe volte uno non ci pensa. Ricordo per esempio in Toscana, erano agitatissimi perché è arrivato a un certo punto, qualche anno fa, un avviso, ecco qui la commissione, questa prima fetta che è in giù, della commissione che andava a aprire un fascicolo, un procedimento per infrazione, a causa della legge toscana sulla raccolta dei funghi e dei tartufi. Che cosa c'entra la raccolta dei funghi e dei tartufi con la comunità europea. Beh, sempre in questo, che a un certo punto la legge iniziava a definire i prodotti a base di tartufo. Sapete che c'è una fuffa incredibile, no? Andate le tranche e dicono abbiamo delle lasagne del tartufo. Quel tartufo non l'ho mai visto, al massimo era un olio in cui hanno lasciato macerare insieme a un po' di vermi anche qualche scorza di scorpione nero. E qui c'è un gusto, ma quello pagato con la testa del tartufo. Allora, per evitare questo mercato strano, la legge toscana metteva anche alcune caratteristiche sull'etichettatura dei prodotti e sulla quale caratteristica dei prodotti. Dan è non si accorta di toccare un mondo, che è il mondo della qualità dei prodotti e delle etichette dei prodotti, che è un mondo comunitario, riservato con l'Europa, su cui ci sono norme comunitarie esclusive e su cui la comunità richiede che ogni Stato intervenga soltanto previa notificazione. E la Toscana, facendo una legge sulla quota dei funghi, non ha pensato di notificare la comunità. E la procedura di infrazione è partita su denuncia, non sta bene di chi, che intende tipo di produttore di prodotti di funghi, il quale ha detto questa norma della Toscana mi impedisce a me di vendere con quelle etichette in Toscana queste cose, che è anche un po' ridicolo perché queste norme non sono efficace, o dar luogo a, per esempio, qualche sanzione amministrativa. Ed è partita una procedura. La procedura parte con una lettera di costituzione in more. La terminologia comunitaria è così un po' creativa, anche perché è sempre tradotto da altre lingue. È una lettera che viene notificata allo Stato italiano, sempre allo Stato italiano, anche se la legge regionale, in cui si dice, caro Stato, la legge tra le tali, oppure il decreto, la misura, tale tali è sospettata di essere incompatibile con le seguenti principi, le seguenti norme comunitarie. Hai 8 giorni di tempo per controdedurre. Controdedurre vuol dire che lo Stato può presentare, ecco la faccia in su, documenti e memorie. Ed è bene che lo faccia. Per molto tempo lo Stato italiano ha trascurato queste cose, anche perché noi un po' demenzialmente siamo legati all'idea che la comunità europea è una costruzione internazionale e di conseguenza i rapporti con la comunità europea passano per il Ministero degli Esteri. Il Ministero degli Esteri è il ministero che si occupa della politica internazionale, dove ci sono gli ambasciatori e così via. E rispetto alla politica internazionale, la comunità europea è un'altra cosa. Per cui questo equivoco finisce con creare un meccanismo di scarsa comprensione dei problemi. Qui si parla della misura delle uova oppure dell'etichettatura dei prodotti a base di tartufo. Che ne sa un ambasciatore di questo? Nulla. E l'attrezzatura del Ministero degli Esteri qual è per affrontare queste cose? Pochissime. Il Ministero degli Esteri dovrebbe poi contattare i singoli ministeri, dicendo abbiamo ricevuto questa lettera di messa in mora. Cosa rispondiamo? Perché ovviamente gli ambasciatori, come ben noto, nulla fanno se non salutare cortesemente, fare la tavola, inchinarsi, passare la mano e dire bonjour e bonsoir. Ma non fanno nulla dei temi, come dire, applicativi di norme comunitarie che non sono le norme internazionali classiche. Sono norme che riguardano la misura delle uova e l'etichetta dei funghi e dei tartufi. Capite? Allora, questo sfondamento ha spesso impedito allo Stato italiano di rispondere in maniera intelligente. Adesso devo dire che da un po' di tempo le cose funzionano un po' meglio. Ma voi immaginate la complessità quando lo Stato italiano si trova a dover difendere leggi regionali. Caso che è stato di recente, caso importantissimo, la provincia di Trento che sta facendo un'operazione sui servizi elettrici. Già di fronte l'Enel furibonda perché si vede perdersi tutte le sue attrezzature, le dighe, eccetera. È competente, passata la provincia di Trento e la provincia di Trento sta organizzando scalzando l'Enel. L'Enel ha denunciato questa legge, appunto, l'impresa interna addirittura. ha denunciato questa legge alla Commissione, e la Commissione ha aperto una procedura, una lettera di prostituzione in mora della Repubblica Italiana, per un fatto imputabile alla Regione, alla provincia di Trento. Tra l'altro lei non ha sbagliato tutto, perché se c'è un ente che deve stare zitto di fronte alla Commissione Europea, è proprio l'ENEL, perché è abusivo rispetto alle regole della concorrenza. Infatti la procedura avanti, poi in seguito, di fronte alla documentazione prodotta dall'autore italiano e data dalla provincia di Trento con qualche problema di rapporto per il discorso di questa attribuzione, di fronte a questa documentazione è arrivata una seconda lettera che metteva in così in mora lo Stato italiano, perché l'Enel era in posizione di monopolio pubblico dell'elettricità. Così gli avvocati dell'Enel andrebbero fucilati, perché hanno fatto proprio un disastro, ma sappiamo tutti, sono tutti o meglio, non conoscono i suoi comunitari e non sanno cosa fanno. Di fronte ai documenti memorie presentati dallo Stato, arriva dalla Commissione un parere motivato. Si chiama così, ma è sostanzialmente una decisione in cui si dice: attenzione, questa vostra legge è giudicata dalla Commissione incompatibile, per cui voi dovete rimuoverla. È un obbligo che si crea in capo allo Stato membro. Notate, notate che c'è un rapporto molto stretto tra questi meccanismi, perché quando arriva la lettera di costituzione in mora, c'è anche una diffida a sospendere l'applicazione, c'è una formulina che ogni volta fa di fermare i polsi, in cui si dice: attenzione, noi apriamo una procedura per quel provvedimento va sospeso, se per caso voi erogate i soldi in base a quel provvedimento e il parere motivato conferma la illegittimità comunitaria di quel provvedimento, quei soldi vanno restituiti. Il che vuol dire che se questa procedura che sarà iniziando adesso, suppongo, per l'Italia, va avanti, il primo fatto è che il prestito all'Italia deve essere sospeso. E se poi la procedura si chiude con la dichiarazione di incompatibilità, va revocata. E voi vi rendete conto che noi siamo legati con una questione non piccola come l'Italia, tutti quelli che lavorano dentro, eccetera, a questo incubo che è fatto da una possibile apertura di procedura e condanna, non condanna, dichiarazione di compatibilità. Quando lo Stato membro riceve il parere motivato, ha un obbligo di adempimento. Deve adempiere. Può essere che i comportamenti siano negativi, sospendere gli utili di Stato, può essere che siano positivi, attuare la norma non ancora attuata. L'Italia per decine di anni deve è molto migliorato negli anni durante questo miglioramento, ma siamo ancora forse tra i record europei di non attuazione di normative comunitarie. Le direttive vengono attuate in ritardo. E allora, di fronte a una direttiva non attuata, ecco che la Commissione può aprire una procedura di infrazione dicendo: voi siete inadempienti, avete 8 giorni per adempiere. Questo adempimento è un adempimento positivo. E su quell'adempimento c'è un controllo ancora della Commissione, perché l'adempimento va notificato. Se non c'è la notifica dell'atto, o se l'atto non è compatibile, la Commissione può ricorrere alla Corte di Giustizia. Siamo qui, lo Stato adempie, su questo adempimento c'è di questo, ma nella Commissione che investe la Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia apre una fase processuale. Ritrovate Commissione contro Repubblica Italiana o quello che è. È un giudizio che si chiude con una sentenza. Questa sentenza può essere che assolva lo Stato che ha fatto bene ad adempiere perché la Commissione ha sbagliato in codice del comportamento, ma se no porta a una condanna all'adempimento. Lo Stato viene condannato ad adempiere. Riparte il meccanismo dell'adempimento, riparte il controllo della Commissione e può essere investita definitivamente la Corte di Giustizia, è una specie di giudizio di ottemperanza, questo diventa, no?
Avete capito il diritto amministrativo? Avete fatto il diritto amministrativo per questa cosa?
Niente? Nel diritto amministrativo, quando il privato ricorre contro l'altra pubblica amministrazione e dà un provvedimento positivo, se l'amministrazione non dà luogo a ciò che è prescritto, può agire di fronte allo stesso giudice in ottemperanza, cioè chiede un provvedimento sostitutivo di quello dell'amministrazione. Qui abbiamo una specie di giudizio di ottemperanza perché si suppone che lo Stato non abbia adempiuto benché condannato e a questo punto arriva una condanna a pagare. Vediamo che cosa è esattamente questa condanna a pagare. Questa non c'entra. Qui abbiamo le norme del trattato, che è preso dal trattato vigente attuale, che riguarda l'intero procedimento. No? Articolo 26, arriviamo alla lettera di costituzione in mora e contraddittorio, il ricorso della Corte di Giustizia, il parere motivato del il ricorso, forse qui ho saltato ancora una fase del procedimento. Bello così? Quindi riferisce tutto. Nel senso che riparte l'intero procedimento. Quando l'adempimento non è sufficiente per la Commissione dà luogo a un altro parere motivato, nel senso che li mette in mora. Insomma, queste sono sciocchezze che non mi interessano neanche. Quello che mi interessa segnalarvi è il passaggio dalla fase, diciamo, amministrativa di constatazione dell'inadempimento, il contraddittorio, la diffida da adempiere, alla parte contenziosa di fronte alla Corte di Giustizia, dove accanto alla Commissione possono costituirsi tutti gli interessati. Per cui di fronte all'eventuale causa che si dovesse impiantare nei confronti dell'Italia per la questione dell'Italia, non ci sarà soltanto Commissione e Repubblica Italiana in giudizio, ma vi potranno essere interventi processuali di chi ha interesse, e quindi gli stati membri e probabilmente anche le compagnie concorrenti. Alla fine, la Commissione può agire, saremmo fissato, la Commissione può dire alla Corte di Giustizia quando non è stato fatto l'adempimento della prima sentenza della Corte e questa azione può portare alla condanna al pagamento di un importo della somma proprietaria o della penalità da versare da parte dello Stato. Questa è una misura rarissima e sono condanne ovviamente di enorme entità. Per cui alla fine il sistema, questa è la cosa che volevo segnalarvi, è un sistema sanzionato. Tutta questa grande procedura è una procedura che si basa essenzialmente su una forma di cooperazione tra Stato e organi della comunità, su questo meccanismo di rotazione di informazioni dà il senso di un sistema che si basa sulla collaborazione. Ma alla fine di questa collaborazione succede esattamente quello che succede negli stati tradizionali, e cioè c'è una decisione del giudice e una condanna con sanzione. Essendo una condanna fatta a una persona giuridica, l'ente Repubblica o Regno Unito, quello che è, ovviamente non è una condanna penale detentiva, è una condanna a sanzioni pecuniarie. Ma queste sanzioni pecuniarie sono sanzioni anche spesso molto pesanti. Questo è una cosa molto particolare, perché vi dà il senso di un sistema istituzionale che è ben lontano dallo schema tradizionale delle organizzazioni internazionali. Cioè il massimo della sanzione è che un paese bombarda l'altro. Qui un sistema costruito esattamente sulla falsa riga degli ordinamenti interni. Esattamente uguale. Per cui c'è l'organo esecutivo che controlla l'applicazione delle leggi esattamente come la polizia controlla il comportamento dei cittadini. O gli organi amministrativi controllano i comportamenti dei cittadini. Se voi costruite un balconcino oppure una finestra come questa sul tetto, senza avere l'autorizzazione edilizia, scatta un procedimento che è promosso dal vicino di casa, innanzitutto, oppure è promosso dallo stesso ufficio tecnico del comune, e questo procedimento vi diffida a compiere gli atti di riparatori, e comunque poi c'è un procedimento sanzionatorio, la sanzione è la stessa, è la sanzione pecuniaria. Vedete come il funzionamento del meccanismo della separazione dei poteri segue la traccia operativa che è tipica del dei sistemi giuridici nazionali.